Beh, la sigla mi sembra perfetta, e poi, insomma, spiega bene quello che è il contenuto di questo bel libro che oggi andiamo a presentare con molto piacere. Beh, ho qui nei nostri studi l'autore proprio della pubblicazione edita da Minimum Fax, ossia Stefano Di Trapani, Demented Burro Cacao, e poi non Stefano ma Riccardo Papacci, giustamente, attenzione, è fondamentale, di Droga Magazine, e poi anche autore di un bel libro sulla musica elettronica per Arcana, e anzi lascio dire a te il titolo di quel libro che io mi sono letto sotto pandemia.
Mi fa piacere. Bene. Elettronica e Tech, introduzione alla musica del futuro. Tra l'altro con postfazione del caro Demento.
C'è stato un link esatto. Ben preciso.
Oh, il nostro pubblico sarà un po' deluso dal non vedere la diretta video su Facebook, però
possiamo mandare foto in privato via WhatsApp.
Anzi, abbiamo fatto una bellissima foto insieme per quel che poi sarà la copertina del podcast, esatto. Quindi c'è solo da attendere, ma poi vedrete del bello. Molto bello il libro, allora, ne avevo sentito parlare, ne avevamo parlato anche in privato, poi qualche giorno fa, insomma, mi sono trovato in libreria, ho iniziato a spulciarmelo bene, poi con Stefano abbiamo iniziato ulteriormente a parlare, finché poi è arrivata proprio la pubblicazione che sto leggendo, ma è una lettura che devo costantemente interrompere, spiego perché. Perché ogni volta che finisco il capitolo, poi mi viene la curiosità di andare a ascoltare subito l'album che viene trattato.
Mi fa piacere, vuol dire che insomma sei entrato nello spirito.
Sì, per chi ama la musica e trova e cerca le curiosità nella musica, questo è veramente un ottimo lavoro. Allora, Italian Futuribili, che in copertina tanto fantastica con Zed, ricorderete, sì. L'uomo robot che era anche da Raffaella Carrà e in altre situazioni. E Italian Futuribili non è un qualcosa che tratta di avanguardia, bensì del pop che diventa mutante, che guarda nei testi o nelle sonorità al futuro. Ad esempio, questi sono i Signori della Galassia, esatto. Formazione che fu attiva diciamo nella fine degli anni 70, sì, riprendendo un po' la disco dell'epoca, ma con una visione che poi andava verso la galassia.
Sì, certo, riprendeva la disco dell'epoca, ma diciamo rispetto a quello che succedeva in Italia erano molto più avanti, diciamo, perché ricordiamo che roba del genere facevano i Rockets, però i Rockets erano i francesi, anche se prodotti in Italia, e loro dal basso cercavano in qualche modo di portare un po' il pop italiano verso una deriva più elettronica, perché come dici tu, nel senso, se noi pensiamo ad avanguardia, nel senso avanguardia, che ne so, John Cage, no, qua parliamo di un'avanguardia pop, che è un po' diverso, come ben dici tu, cioè cercare di portare l'Italia fuori dalle secche di un certo tipo di, come dire, di mentalità musicale, sì. No? Un po'.
E infatti, ecco, l'interessante è questo, perché sì, si trovano all'interno citati degli album di nomi magari, ecco, meno conosciuti, citiamo i Signori della Galassia e magari per tanti non si sa chi possano essere, però poi troviamo dentro Bennato, troviamo dentro già Battiato, già più probabile chiaramente, ma Joe Squillo, possiamo parlare addirittura Mattia Bazzar assolutamente. Ma addirittura lì non ci sono arrivato, ma ho letto da qualche parte anche Albano e Romina, è possibile?
Certo, perché Albano e Romina sono due personaggi che penso possano essere gli interpreti di un'artificialità generazionale, ma in generale anche proprio di due robot, perché il loro amore è chiaramente contraffatto, artificiale. È la pornografia dell'amore. Cioè, la mia teoria è che sono stati veramente più grandi, perché hanno proprio portato nelle case di tutti quanti il concetto di cuckold, no? Di questa che guarda in telecamera il pubblico facendoci un po' all'amore, mentre Albano la guarda con questi occhi così, insomma, questa famiglia perfetta, questo amore indivisibile, che poi in realtà si è disintegrato, certo. Poi chiaramente era costruito come un'idea pornografica, una cosa artificiale.
Ricordiamo, ma esistono anche brani invece, cioè in questo senso, cioè perché noi parliamo o tu analizzi dischi di artisti che hanno un suono e dei testi di un certo tipo.
Certamente.
Nel caso di Albano e Rumina c'è proprio, a parte questa visione,
lo conosciamo, Felicità ci sarà, molti pensano che sia, quando la sentono, vabbè, però è pop, però se voi avete ascoltato bene le basi, a parte che sono stati fatti a Monaco negli studi di Moroder, se non erro, è anche, perché l'ho scritto, però nel senso sono delle basi che sono veramente di plastica, cioè nessuno è riuscito a fare delle basi così pesanti. Poi c'è dietro Giampiero Riverberi, che insomma è uno che non è l'ultimo dei coglioni, certo. Ed è una della roba che se tu togli, diciamo, le loro voci, che sono quelli che in qualche modo ti riportano alla realtà, è una roba post-nucleare. Cioè,
e poi ricordiamo, decenni prima dei vari Ferragni e Fedez pure,
certo, certamente, chiaro. Ecco, anche quello, sì, è vero, anche questa è una buona interpretazione. Chiaramente Ferragni e Fedez, diciamo, non fanno musica, perché fa musica,
no.
Fa marketing,
non ci piace,
però invece Ci sarà è un grande pezzo, Felicità pure, se vogliamo. Poi i testi dicono, che ne so, ci sarà un modo più umano per dirsi ti amo di più.
Bellissimo.
Che significa questo, raga? E là c'è la chiave, capito? Certo. Là c'è la chiave, là c'è il messaggio va interpretato, perché
certo. Quello che mi ha colpito, poi mi colpisce durante la lettura, che sì, parti da un disco, ne analizzi le varie sfumature, le varie canzoni, ma in realtà poi vai a analizzare l'opera omnia di ciascun artista, no? E quindi quello che ha fatto prima, quello che ha fatto dopo, di nomi, ripeto, più noti, altri meno noti, con questa visione di pop che guarda al futuro nelle sonorità. Ecco, quindi alla base però c'è una... cioè, tu sei cresciuto con tanti ascolti di questo tipo, perché poi alla fine, ecco, ti conosciamo magari come artista, musicista che va verso determinate sonorità, e qui però c'è tutto un altro mondo con il quale immagino tu sei cresciuto e che hai approfondito da... quindi raccontaci un po' la tua crescita su questi suoni.
Beh, guarda, il discorso principale è che chiaramente, come tutti i bambini dell'epoca, i ragazzetti, quello che tu ascoltavi veniva o dalla radio o dalla televisione, quindi è ovvio che sono cresciuto con delle idee di pop che in qualche modo ti entra, cioè manco l'andavi a cercare, arrivava lui, no? Poi però crescendo, diciamo, mi sono interessato ai colori della musica, nel senso dell'arrangiamento, cioè quella cosa strana che usciva anche da un pezzo pop come Felicità, per dirti, no? Che dice, ammazza sta batteria, però è strana, no?
Certo.
Poi da lì cominci a passare proprio dall'altra parte, cioè cominci a pensare al rumore. Infatti poi dopo sono arrivato al noise grazie al pop, diciamo, di base. Non è che è una cosa slegata da quel discorso lì. E poi ero onnivoro, nel senso che all'epoca, proprio perché volevo saperne di più, ascoltavo di tutto. Guardavo Cantagiro, Castrogaro, mi compravo H&M, cioè, insomma... ma arrivano i cassetti Iron Maiden.
Ma tu hai tutti i vinili proprio, dischi, o sono anche ascolti e basta? Ma non
no, di questi ho parecchi vinili, sì. Okay. Diciamo che quello che mi interessava era trovare, e poi sono sempre stato, appunto, incuriosito dal fatto, dalla stranezza, nel senso, ma può essere che questi artisti non hanno mai provato, diciamo, a fare qualcosa di diverso? E allora piano piano ho cominciato a spulciare e cercare la cosa particolare, e mi sono reso conto un po' tutti, bene o male, almeno che sono quelli che sono in questo libro,
certo,
hanno provato anche a fare cose diverse a loro spese, quindi
certo. Sì, perché talvolta sono stati degli insuccessi che certo, magari sono stati rivalutati poi grazie alla rete, come dici, dagli anni 2000 in poi, da artisti stranieri. Ad esempio, non ricordo chi degli Animal Collective ha rivalutato il disco di Gian Gilberto Monti, può
mi
essere,
sì.
O uno di questi.
No, gli Animal Collective,
no, il primo era, mi pare.
Gli Animal Collective stavano in fissa con
ma lo vediamo però intanto
con...
il primo proprio che...
no, il primo è Flavio Paolin,
no,
però...
non era Flavio Paolin,
no. Non è Paolino.
Vabbè, poi lo vediamo, perché comunque è interessante in questo senso. Così come interessante vedere il percorso degli Stormy Six, tu analizzi il disco Al Volo,
sì,
che ha soprattutto nella prima parte veramente un approccio post-punk, mentre gli Stormy Six li si associa, ecco, come dici tu nel libro, a Stalingrado, alla canzone più vicina alla politica, oppure a una certa avanguardia in seguito, o sperimentazione, anche collegati con gli Harry Cow, con tutto il circuito, ecco, del rock in opposition per certi versi. Però Al Volo è un disco invece che ha delle sonorità, bah, tra new wave, post-punk, molto interessanti.
Sì, diciamo era molto new wave, quello è il periodo di Stormy Six in cui cercano in qualche modo di rinnovare il loro linguaggio, perché si rendono anche loro conto che c'è un passaggio generazionale, no? Che insomma anche quelle cose più ostiche che facevano loro potevano passare alle maglie e arrivare anche alla massa in maniera anche intelligente, perché insomma l'aveva fatto Battiato, l'aveva fatto un po'. Infatti non a caso loro dovevano fare un disco con Battiato, proprio col team di Battiato, che non andò mai in porto, non so per quale motivo, penso per non lo so, per discorsi tipo contrattuali, una roba del genere. Quindi Al Volo è il tentativo di entrare con la loro esperienza, diciamo, anche in una disanima, diciamo, di quello che avevano fatto fino all'epoca. Insomma, sì, ok, noi stiamo parlando di lotta, facciamo delle cose di un certo tipo, però poi non ci rendiamo conto che viviamo in una società alienata. Quindi parliamo dell'alienazione per in qualche modo fare un altro tipo di discorso di lotta, cioè partendo proprio dall'analisi delle nostre come dire, della nostra perdita di
sensibilità,
sì, perdita di sensibilità, come dire, la crisi di presenza, no? Che poi certo. Quella di Martino, la crisi di presenza, no? Giusto, mi sembra, no? Che tu a un certo punto non ti ritrovi più, esci fuori dalla storia, ecco, quello diciamo un po' il discorso di Al Volo. E tra l'altro l'hanno citato pure ultimamente, no? Perché c'era stato il disco del dei cosi, come cacchio si chiama, del stasera c'ho il cervello che...
dammi qualche input, magari ci arriviamo insieme.
Ci arriviamo insieme, c'è poco da arrivare insieme, nel senso che in questi momenti c'è il blackout, quindi...
intanto ce lo ascoltiamo. Bah, sì, la traccia d'apertura non si sa dove stare, dal disco del 1982, gli Stormy Six, tra l'altro bellissima copertina, eccoli qui.
Questo posto dove ritornava era in qualche modo casa sua, ma le case vogliono abitate, vogliono sentite, viste e
volte ci si vede dentro nel muro di marmo delle banche mentre si balla nell'occhio della spia. Già tradotti nel vivo dei suoi segnetti semplici, trasparenti, si sta distesi ad aspettare la botta, la comodità. Rilasciata l'ultima intervista fra i cuscini dell'infermeria, si era sistemato e sorrideva, fuori fuoco, fuori mira.
E questi sono Stormy Six, non si sa dove, non si sa dove stare. Noi stiamo qui su Radio Città Verde, Alterna Italia, fino alle 18. Gianluca Polverari con voi, e quindi stiamo parlando del libro Per Minimum Fax Italian Futuribili, e ne stiamo parlando con il suo autore, Demented Burro Cacao, anche conosciuto come Stefano di Trapani, e poi ciao, special guest, insomma, oggi Riccardo Papacci, ormai non mi sbaglio più. E no, che poi lo so bene, ma prima ero distratto sul software che non andava, infatti non abbiamo la nostra diretta video, come dicevamo, ma tant'è, insomma, continuiamo. Quindi Stormy Six al volo, citati nel libro di...
Ecco, abbiamo ricostruito questa cosa, che appunto è il gruppo che aveva, li aveva citati, insomma, a loro volta, nell'ultimo disco l'ha fatto, e non si sa, che non si sa dove mettersi. Sono i Fluxus,
i torinesi Fluxus.
Torinesi Fluxus, che appunto hanno fatto questa, questo disco ispirandosi un po' a loro, però i risultati sono chiaramente diversi. Però ecco, questo disco qua, se ascoltate bene, il disco di Stormy Six, ci trovate delle anticipazioni, se ascoltate per esempio il basso, dei Primus, per dire, ci sono delle cose che sono molto vicine alla roba che faceva che fa Les Claypool, ma anche a certe volte anche al new metal, perché perché i bassi sono pompati e sono soprattutto detunati, cioè sono probabilmente allentati, molto allentati, quindi delle intuizioni, piccole intuizioni che in qualche modo spostano l'asticella, ecco, questo, voglio dire.
Questo è importante, e infatti è un disco che, ammetto, mi era sfuggito, quindi analizzarlo mi ha fatto sicuramente conoscere anche Stormy Six con un altro titolo che non erano quelli classici. E ad esempio parliamo di un lavoro, ecco, di Lucio Dalla, ad esempio, vabbè, quindi Viaggi Organizzati, che a me piace tanto, soprattutto per Washington, che già all'epoca, quando lo vedevo su Video Music, aveva un videoclip
allucinante,
bellissimo, canzone che secondo me è anche la più bella dell'album, per il mio particolare.
C'è pure Tutta la Vita, vabbè, ci stanno da Tu Dove Eri, ci sono vari brani, però Washington, diciamo, anche l'iconografia video è quella proprio Vaporwave,
quella più illuminata dell'album, cioè comunque la più,
certo, più a livello pazza. Testuale sicuramente è quella pure più, però c'è anche il Toro, per dire, che pure quello è cioè è un disco molto particolare che all'epoca non venne capito tanto,
esatto, perché comunque Lucio Dalla veniva, tu tracci la carriera lunga di Lucio Dalla, e però questo Viaggi Organizzati ha delle sonorità diverse, cambia la formazione perché non ci sono gli stadio ad accompagnarlo, le sonorità si fanno in certi casi più algide, soprattutto appunto
perché c'è Malavasi, chiaramente Mauro Malavasi ci mette la mano forte, lui all'epoca faceva Italo Disco, quindi era molto sulle cose elettroniche, così gli dà un altro tipo di colore, e soprattutto appunto Dalla fa delle cose che sembrano anche un pochino glitch certe volte, mette questi suonini, queste cose che appunto ricordano il mondo anche Vapor, no? Infatti ne parlava, ma anche il video è così, cioè
il video è totalmente Vapor,
ultra digitale, proprio il digitale scrauso, però portato all'estrema potenza, no?
E tra l'altro, ecco, quello che voglio sottolineare, tu poi fai dei rimandi a dei nomi e dei progetti e delle sonorità attuali, quindi anche chi legge, magari, che non ne sa nulla, può essere incuriosito poi ad andare ad ascoltare, ecco, partendo, che ne so, da Lucio Dalla, il suono citato passato, nel senso, che poi può ritrovare.
Uno ci prova, cita, vede un po' come la situazione, e poi chiaramente ci sarà quello che ti dirà: però è una forzatura. Io dico, però è amico mio, però
c'è stato qualcuno che ha detto
è una forzatura pure il contrario, no? Nel senso, esatto, una forzatura a non andare a vedere, certo, andare a toccare con mano se dico una fregnaccia o no. Certo. Lo puoi vedere, puoi constatare che magari delle cose ci stanno, delle cose non ci stanno. No, certo, ci sono stati anche dei... no, figurati. Ma è normale.
Anche
normale.
Tu, Riccardo, sei stato severo talvolta.
Diciamo alcune cose, cioè, allora, alcune cose sembrano un po' forzate, però poi se ci pensi effettivamente, cioè, è chiaro, in alcuni casi, per esempio, cita, che ne so, Lopatin, Arca, gente da adesso che sta in America, che io non penso conosca alcuni di questi tipi, però effettivamente, quindi magari sicuramente nella realtà quelli non sono andati a ascoltare il disco e poi l'hanno riprovato, però effettivamente, cioè, le affinità ci sono, quindi
Non abbiamo prove, nel senso,
esatto, appunto, finché non c'è la prova non possiamo incastrarli.
Io mi ricordo che andando in tour con i Wolfies, cioè in futuro ho fatto un paio di date con i Wolfies, e mi ricordo che loro compravano un sacco di musica proprio italiana, ma proprio a sacchi. Certo. Ma non è che te lo vengono a raccontare, poi dopo magari vanno a pescare di qua, piano di là.
Beh, poi con la rete adesso ognuno può arrivare veramente dovunque,
quindi, esatto, quindi basta che arriva una cosetta, che è sta roba, questo viene lì, da poi figurati.
Tra l'altro Animal Collective, che citavamo prima, erano collegati anche
Unsteel, quindi a Cacciapaglia, certo, esatto, al progetto di Cacciapaglia, il fake progetto in cui appunto c'è questa cantante, che però la cantante era vera, pure brava, cioè... che però porta avanti questo discorso pure lì postmoderno, diciamo, su, in cui loda questo mondo così artificiale di plastica, questo mondo che va veloce.
Ma
no?
Però
che...
spiega come ha fatto il disco, che è interessante, se mi posso permettere.
Ma certo, maestro,
no, spiegalo tu come ha fatto, no? Cioè, come ha suonato, perché la cosa interessante del disco poi è proprio quella, sì, a parte il concetto.
La cosa interessante del disco è che in teoria sembra fatto con le macchine, cioè sembra fatto con sintetizzatori, in realtà è fatto tutto con strumenti acustici, quindi le batterie elettroniche sono fatte con catenate contro alle corde del pianoforte.
E se non sbaglio qui fai un paragone proprio con Aphex Twin.
Sì, esatto, perché ci fu computer controlled, no? Instruments, mi pare.
Sì, volume 2.
No, volume 2, e in cui, se ci pensi, la tecnica è un po' quella, cioè praticamente sono tutti strumenti pilotati dal computer, che però fanno le batterie colpendo, diciamo, determinate cose, cioè, quindi ho trovato questo collegamento, e lui intuisce questa possibilità di fare delle cose acustiche, cioè, insomma, l'artificialità dell'artificialità è ancora più artificioso nonostante usi gli strumenti acustici, quindi, certo. Ma non funzionò, stranamente.
Non funzionò. Tra l'altro su YouTube si trova anche un video dove c'è Stefania Rotolo.
Certo, c'è anche Zed.
E Zed, è vero, fantastico, con pettinatura diversa, più un capello più mosso.
Che tra l'altro mi disse, quando ho sentito, mi ha detto: ma in realtà io non pensavo che ci fosse questo video poi diventasse l'unico video ufficiale della cosa. Perché all'epoca, niente, io registravo, però ci ho pure scambiato due parole con Still, però. Capito? È anche quello un caso, no?
Che lei veniva dal mondo teatrale, adesso non ricordo se Living Theater.
Sì, dal Living Theater, e poi veniva anche dalla musica medievale, perché lei era una cantante di musica medievale. Per quello la sceglie Cacciapaglia, perché ha un modo di cantare che non ha inflessioni, cioè
non ci sono mielismi,
non ci sono vibrati, fredda, sì, capito? È dritta, perché la musica medievale, e poi lui ritrova un po' un parallelismo fra la musica medievale e il synth pop, ecco, che è una cosa grande.
E questo è quindi un estratto dall'album di Unsteel, album di Roberto Cacciapaglia, eccolo qui. Just below the speed of light when they passed their minds and bodies into the infinite possibilities of endless space. Dr. Einstein, your wife has gotten her hands stuck in the microwave oven again. What shall I do? My God.
dove c'erano i beat.
Allora, io sono un attento lettore degli articoli di Stefano Di Trapani e quindi nonché del libro. Oh, io... Attenzione, cioè, questo... avete sentito su Washington... Intanto, aspetta, preambolo, stiamo ascoltando state ascoltando Alterna Italia con Gianluca Polverari. Oggi parliamo con un special di questo libro, Italian Futuribili, edito da Minimum Fax, con ospite il suo autore, Demented Burro Cacao, ossia Stefano Di Trapani, e guest star, insomma, Riccardo Papacci da Droga Magazine, che stimato autore di libri in ambito elettronico e non solo. E quindi abbiamo ascoltato Washington, di cui abbiamo parlato in precedenza, Lucio Dalla.
Sì.
In questo finale di brano si sente un ciao Pippo lanciato così, dove tu in passato hai scritto su Vice forse sì, una teoria, e invece sul libro non ho ritrovato questa teoria del strano, ciao Pippo.
Strano, perché è lo stesso articolo.
Quello del saluto a Pippo Baudo. Allora, perché... mi è sfuggito a me, o forse...
No, sicuramente sarà stato segato dalla zona di edit.
Attenzione.
Perché comunque abbiamo fatto un edit... No, perché c'è anche da dire che questo libro...
No, perché ricordavo di questo passaggio.
Esatto. Di questo libro c'è, in questo libro c'è un tot di articoli che sono stati... in qualche modo salvati dal possibile oscuramento, al possibile oscuramento, e quindi derivano direttamente dalla rubrica di Vice, e altri inediti, quindi è un 50-50, okay. Probabilmente più gli inediti che quelli, vabbè, però insomma non ho fatto una stima. Comunque sì, la questione è che gli inediti chiaramente non mi sono mai stati permessi, cioè non ho mai potuto fare, e alcuni sono stati censurati, per esempio quella Banneromina fu censurato.
Ah sì?
Sì, perché avevano paura di denunce, in quanto io dicevo quello che loro hanno sempre ammesso. Infatti qua ci sono anche c'è la bibliografia. Romina ha sempre ammesso di essere una accanita consumatrice di cannabis, di hashish e di LSD. E Albano noto beone, cioè nel senso,
certo,
non è che,
c'è pure la
dire,
casa vinicola.
Qual è il problema? C'è la casa vinicola. E invece pare che poi in Vice si siano un pochino preoccupati, perché Anna Oxa un tempo ci voleva fare causa per colpa sempre mia, chiaramente.
Perché, possiamo dire, insomma, vabbè, scrittore scomodo.
Infatti in questo momento sono seduto un po' a pizzo.
Però sulla questione di Ciao Pippo, ecco.
Beh, la questione di Ciao Pippo è molto interessante, perché Ciao Pippo era un saluto a Pippo Baudo. Poi però c'era un'altra teoria, che era la stessa teoria che disse Dalla in un'intervista dell'epoca, cioè che lui, per lui Pippo era una figura, diciamo, dell'innocenza.
Viene riportata questa,
esatto,
sul libro.
Però c'è una terza teoria. C'è una terza teoria. La terza teoria invece, ciao, virgola, Pippo.
Ah.
Che è quella che potrebbe essere collegata a Pippo Baudo. Aspetta, aspetta, da quando Troisi andò in diretta a Domenica Inn con Pippo Baudo e gli disse: ma insomma tu, e lui fa: vabbè, tu ti chiami Pippo e se non sai tu gli fece una battuta, diciamo, con questo doppio senso, okay, tra pippare, capito?
Certo. Ciao Pippo, ciao, ma Pippo, non con la quindi, P maiuscola.
Quindi questo è un discorso molto interessante, un messaggio subliminale che manda, sì, Dalla, sì, non è ancora chiaro in realtà.
Oh, e chiaramente, come ho detto, io ancora sto leggendo il libro, e che è arrivato da poco, quindi sono arrivato fino a un certo punto, quindi magari non so, c'è qualche nome, io sono arrivato, devo iniziare a leggere Joe Squillo.
Bene, bene.
Quindi dopo bene, non so cosa c'è, quindi non so se ci vuoi rivelare qualche chicca o qualche altro nome.
Beh, Bennato l'hai letto, no?
Sì, Kawanda. Se ne può parlare, volendo.
No, 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 guarda, possiamo anche parlare, che ne so, Pupo l'hai letto?
No, quello Pupo no, può essere interessante.
No, allora ecco, guarda, ho aperto a caso, bello, è aperto questo, sì, Finardi, dal blu, che comunque ricorderei perché c'è Amore Diverso, le, sì, ragazze di Osaka.
È stato questo... seduto anche dove stai tu.
Veramente, fa. Beh, sì, grande, sì, il maestro, vabbè, grande Finardi. Eugenio, lo chiamano.
Amico, certo.
Lo conosciamo.
Fratello.
No, questo è molto interessante, questo è il disco della svolta, perché a parte che è completamente, cioè, molto concentrato sulla musica sintetica, quindi... è quello più elettronico della sua storia. Forse dopo c'è anche Colpi di Fulmine, che è fatto col Commodore, quindi anche lì, diciamo che, però questo qua è molto più. E poi invece c'è Amore Diverso, che è quella ballata meravigliosa fatta con la Casio, in cui sembra che si parli di un amore fra un uomo e una donna, insomma, comunque fra un uomo e un uomo, non so, insomma, comunque è un amore di quelli.
D'amore.
E invece si tratta della figlia, perché la figlia nacque con la sindrome di Down e appunto è dedicata a questa situazione, e anche perché Dal Blu nasce anche dal fatto che era cianotica quando nacque e la posò sulla mamma, e da lì tornò a essere rosa. Quindi lui praticamente rimane scioccato da questa cosa, non sia dal fatto, chiaramente, perché all'epoca era uno stigma, no? Avere certo, in famiglia, però era anche che lui veniva da un periodo in cui pensava di poter fare la rockstar in Inghilterra, pensava di essere uno dei Ramones, in pratica.
Beh, cioè, perché lui faceva rock molto da style, molto...
Lui faceva, sì, un po', sì, esatto. Lui era proprio lanciato, aveva fatto anche il disco in inglese per il mercato inglese, che era la versione inglese di Finardi, cioè quello dove c'è Trappole, insomma, quello, sì, con i testi, tra l'altro, di Valerio Negrini, no? Dei Pooh, tra l'altro.
Qui tra l'altro, lui, poi lo vedrete nella foto... Certo. Poi ne parliamo dei Pooh, anzi, certo, perché certo, è un gruppo che tu stimi parecchio, che poi ha tante curiosità da svelare.
Sì, sì, fra quali questa, per esempio Negrini, paroliere di Finardi, è un po' difficile, però non tutti sanno che Finardi era il fonico dei Pooh, per tanti anni ha lavorato come fonico dei Pooh, erano molto amici. Ah. Eh sì, quindi praticamente questo disco è caratterizzato da questa freddezza di base, che è un modo per poter cercare di comunicare con questa realtà altra. Anche Le ragazze di Osaka non è dedicato a lui che fa un viaggio in Giappone, ma è lui che sta all'ospedale guardando le bambine, i bambini che stanno all'interno, no, le bambine, reparto proprio delle bambine, all'ospedale, incubatrice e compagnia bella. Quindi questo suo traslare un po' questa sua situazione interna con questo il mondo fantastico è veramente, penso, una delle cose più belle che abbia fatto Finardi, perché è anche più intimo. Mm-hmm. E questa è c'è questa caratterizzazione di questa freddezza elettronica che non trovo. Tra l'altro,
che traspare anche dalla copertina, che sembra illuminata da una luce al neon centrale, quasi, esatto, come può essere una corsia d'ospedale.
Esatto. O... Tra l'altro, la copertina l'ha fatto Francesco Messina, che è il collaboratore storico di Battiato. Qui, certo, Battiato aiuta in qualche modo a dare dei consigli per l'arrangiamento di Amore Diverso. E c'è un arrangiamento che c'è a un certo punto sta batteria che fa questi due colpi nel vuoto, cioè si sente il vuoto, cioè si sente il vuoto nella musica, c'è un vuoto proprio che te fa venire il mago. Tra l'altro Amore Diverso è anche preso, esatto, sentiamola, sì.
Io ti proteggerò, o sì, ti stringerò, e mai niente ti farà del male. Io ti accarezzerò e poi ti cullerò per farti addormentare, e ti canterò canzoni di forti
quando fuori tuona il temporale, e sempre ti sussurrerò quelle dolci parole che so ti fanno stare bene. Sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare. Farò una casa di carta su un'isola deserta, dove il vento verrà a giocare. È una finestra sempre aperta per chi sa volare, che da noi possa arrivare a riposare. E ho braccia forti e larghe spalle per poterti meglio abbracciare. E se fa freddo la notte, col mio corpo ti potrai scaldare. Dopo ore, ore, ore d'amore, sul mio petto ti farò dormire, e sognerai di ballare da tempo col mio cuore, e il sole ti verrà a svegliare. Sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare. Piccole cose da riscaldare, grandi aquiloni da far volare. E sarà sempre un nuovo gioco per tenere acceso il fuoco nel lungo tempo da venire. Piccole pietre da trasportare e da seguire per ritornare. Sognerai di ballare a tempo col mio cuore, e il sole ti verrà a svegliare. Sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare. Piccole cose da riscaldare, grandi aquiloni da far volare. E sarà sempre un nuovo
giorno. E non dobbiamo sfumare, ma perché?
No, c'è proprio la botta finita.
Potrà venire. Le pietre da trasportare e da seguire per ritornare.
Dire.
Giustamente, giustamente
la precisione, poi c'è la batteria, c'è Golino, c'è
Valeria,
no, Alfredo Golino, la batterista pure di Vasco. Però, per esempio, ecco, io ebbi uno scambio di missive, cioè lui fece un post, Finardi, proprio sul fatto, perché io scrissi che l'arrangiamento era stato fatto con Battiato. In realtà, poi lui scrisse: no, in realtà l'arrangiamento l'ho fatto io. E quando stavo cercavo di far dormire mia figlia, e ha postato, cioè nel senso gli è piaciuto l'articolo così, però ha detto: però c'è questa cosa, per essere precisi, e ha postato una proprio la demo. Forse la demo è una bomba, tra l'altro. Però è chiaro che poi il discorso era più che altro che arrivava Battiato in studio, gli diceva: senti, qua famo è. Comunque è questo è. Infatti, poi l'anno dopo fa Vorrei svegliarti. Sì. L'arrangiamento di Vorrei svegliarti. Che portò a Sanremo, quindi
17:47, non abbiamo tantissimo tempo, alle 18 dobbiamo, infatti un peccato, ma i tempi radiofonici. Intanto ci scrive Bruno: mi avete messo addosso una grande curiosità per questo libro, dove si può comprare? In qualsiasi libreria, perché comunque Minimum Fax, insomma, si trova.
Beh, sì, si trova ovunque. Poi ordinandolo puoi trovare anche
sì
da me.
Però acquisto consigliato, così anche come il tuo precedente libro, che grazie, ricordiamo come è intitolato,
si trasforma in un razzo misto,
che è più una tua storia autobiografica.
No, è un misto fra autobiografia e poi analisi di canzoni dei cartoni animati,
esatto.
Diciamo più che altro giapponesi, cioè le sigle italiane dei cartoni animati giapponesi.
Abbiamo citato musica elettronica e collegamenti, quindi ricordiamo anche il libro di Riccardo Papacci.
Riccardo Papacci, che poi farà una domanda capillare alla fine, per dare un senso alla sua presenza. senza.
Beh, no, poi faremo parlare. Anzi, te lo chiedo subito, ecco, perché sennò poi il tempo scorre e non facciamo in tempo. Intanto ricordiamo il tuo libro.
Elettronica e Tech, introduzione alla musica del futuro.
E poi Droga Magazine, perché io ti ho presentato
Droga
come...
Droga, però attenzione, insieme
a Stefano.
Sì, certo. Sì, non lo diciamo, perché sennò sembra tutta
Ah, ok, perché
magna sennò
non vendiamo il libro. Allora no, solo io.
Di che cosa si tratta? Perché è un sito, Droga Magazine, molto interessante, quindi ecco, ti lascio presentare Droga Magazine.
Allora, diciamo, io partirei prima dalla parte un po' più volgare, tra virgolette, ovvero proprio mentre scrivo il mio libro, se non sbaglio, io e Stefano ci vedevamo spesso, così abbiamo detto però... Tanti articoli a volte non ce li fanno scrivere perché magari sono idee un po' troppo bizzarre oppure un po' strane, quindi abbiamo detto senti, facciamola noi una rivista, almeno possiamo fare quello che vogliamo. Quindi diciamo che è nata così, per fare articoli di qualsiasi tipo, chiamare i nostri amici eccetera. Poi dietro c'è anche un concetto che è appunto proprio la totale assurdità dell'informazione da qualche anno a questa parte, quindi ecco, noi giochiamo un po' pure su sta cosa, sul fatto che, non so, magari apri qualsiasi giornale e leggi notizie assurde, tipo, non so...
tipo Guadagnino che...
Sì, tipo si è incarnita l'unghia del cane di Damiano De Maneskin, capito?
Vabbè, certo, quindi, ecco, di costume molto sì. Basso.
Quindi ecco questo.
Andatelo a spulciare che ci sono articoli molto interessanti, anzi ricordiamo anche dove scrivete un po' in generale.
Ah, beh, vai.
Vabbè, io spesso su Not, il Tascabile, e poi sì, Droga diciamo che è la base nostra, però sì, perché comunque su Droga poi, a parte queste cose, sono articoli anche molto molto
sì,
seri.
Sì, sì, assolutamente.
Sì, diciamo che poi la capacità di, cioè la cosa bella di Droga è che se non ci va di farla non la facciamo, questo è bello, diciamo che
vero.
Sicuramente è una bella cosa. Poi vogliamo fare i soldi con questo, prima o poi lo faremo, cercheremo di fare sì. Proprio di catalizzare il nulla come risorsa.
Esatto, come contenuto principale.
Come contenuto principale, perché questo è alla fine, oggi l'informazione questo è, non è altro.
Tu invece su Rolling Stone attualmente?
Io Rolling Stone, Esquire, Tascabile e pure, boom, mi ricordo. Oddio mio,
vabbè, sentire Ascoltare.
Ah, è vero, bravo, vedi, uno certo. Si ricorda più.
Sì, io pure, Sentire vabbè, Ascoltare.
Vabbè, ogni tanto, cioè, diciamo che ho
varie collaborazioni.
Varie collaborazioni, sì.
Non più su un nome che abbiamo citato prima, Vice. Però...
Beh, Vice, guarda, vabbè, questo è una cosa molto delicata perché ci potrebbe essere una gambizzazione in atto, però io ecco, adesso lo dico in diretta. Perché, tu che mi ascolti e sai chi sei, preparati quando vengo su a Milano.
Però
ecco,
lì...
chiudo qui.
Non dico la domanda niente. Che volevo fare prima
sì,
era questa.
Vai.
Ma
sì.
Washington di Lucio Dalla, secondo te... Potrebbe, secondo te, a quale città italiana poteva riferirsi?
Beh, Milano, sicuramente. Milano, perché il posto nucleare, cioè, praticamente la bomba atomica a Milano è sparita, non c'è più niente, sono questi due personaggi.
Okay,
e Milano è andata...
Domanda casuale,
È stata rasa al suolo.
Rasa al suolo.
Ma che dobbiamo dire? Qualche altra cosa rispetto a Milano? No, ma guarda, io sono un grande amico di Milano, tu lo sai, sono amico di Marzico e di Milano.
Beh, certo.
Grande Maurizio che salutiamo, anzi...
È inserito sul libro lui?
Certamente. Okay. Però no, sono inseriti Fontana, che sono la sua band, che fece questo singolo... nel 1980 che su Baby Records precedette un po' il successo di Righeira, insomma, è una roba sì.
Grande Maurizio Marzico,
sì,
che salutiamo
e forza Milano sempre.
E dunque, velocemente, io non so in questo caso se lo hai analizzato o no, ma citavo Vice per un altro motivo, perché tu su un video tu suoni la chitarra con Toto Cotugno.
Ah, sì.
Allora,
sì, sì.
Toto Cotugno è citato in questo libro?
No,
chiedo,
Toto no. No, Toto no,
non
perché...
ha fatto nulla di futuribile.
No, ha fatto le sue cose col suo primo con gli Albatros, però gli Albatros che ci avevano anche
certo.
dei collaboratori di un certo tipo,
c'era pure Minghi, se non dico.
No, Minghi no, non c'era, okay. Però c'erano altri collaboratori pure di Battiato, c'era roba molto seria. Però gli Albatros erano sempre un po' sul filo, insomma, non sono mai cioè, nel senso, lui è sempre stato molto, molto pop, insomma. Però bel disco, gli Albatros è molto interessante, sì, certamente.
Allora, siamo quasi in conclusione. Allora, io vorrei finire con Joe Squillo.
Va bene, mi fa molto
piacere.
Yes, I
Love Muchacha, da quel disco che poi ancora devo leggere. Vabbè, lei veniva dal circuito, diciamo, punk, Candeggina Gang, poi anche...
Certo. Da Milano,
tra l'altro.
Dai centri sociali, certo.
Joe Squillo, no? Electrics, sì, poi sì. Anche Grandisco, quello
tra
lì.
Tra l'altro, se posso ricordare una cosa velocemente, Joe Squillo Electrics furono i primi a suonare a Latina, al teatro di Latina, e successe un casino, tipo... negli anni 80 è successo così perché i fasci entrarono a ci fu una mega rissa, una cosa, gente, vabbè, fu un casino, fu uno degli episodi più importanti, penso, della storia dell'Italia
di quel
periodo, sì, sicuramente.
Qui Joe Squillo collabora con i Caos, ecco, già. Diciamo anche chi sono i Caos e poi questo disco che hai voluto analizzare.
Beh, i Caos erano Caos Rock, erano il gruppo in cui militava anche Schiavone, il chitarrista di Ruggeri, che poi è passato, diciamo, a suonare con Ruggeri, e c'era Muciaccia che era il bassista, ed era cantante, che era il compagno di Joe Squillo, ed erano una delle formazioni punk dell'epoca, che insomma si spingeva pure la Gramps, e infatti facevano i dischi per la Gramps, e che poi si sono tramutati in Caos. Purtroppo io non ho fatto l'analisi sul disco dei Caos, perché il disco dei Caos dell'82, quando si trasformano, diciamo, una formazione un po' più new wave, secondo me è veramente un bel disco, perché c'ha delle cose molto interessanti, fantascientifiche.
Beh, però loro sono rimasti sempre, diciamo, tra virgolette, nell'underground rispetto a Joe
sì,
Squillo.
Sì,
che
sì,
invece...
però li produceva sempre lui, nel senso, Joe Squillo ci aveva più spinta a livello.
Ma quindi mi consigli di comprare lo Shake di Caos?
Porca miseria, se te lo consiglio.
Perché ho sempre avuto sott'occhio.
Okay. No, te lo consiglio proprio. Io, tra l'altro, non ce l'ho in vinile. Se lo trovi, cioè, se lo trovo, lo prendo subito.
Okay.
È molto bello, mi piace molto. E niente, lì lei fa questa svolta elettronica, diciamo che in qualche modo si avvicina all'italo disco moltissimo. È un disco, in qualche modo, ma molti brani, alcuni brani di quel disco là erano nella colonna sonora di Pirata.
Sì.
Esatto.
Film culto che sta anche su YouTube intero.
Esatto, che cito anche nel libro. Esatto. Sì. Però là era la versione ancora new wave, ancora erano,
sì.
Anzi, pure più gotica. No, è vero, Joe Squillo quelle versioni molto gotiche, poi dopo si è spostata improvvisamente verso l'elettronica, diciamo, più, capito?
Joe Squillo che vediamo quotidianamente, se prendete una metro, perché sì. Trasmettono sempre i suoi video sugli schermi di
sì,
Class
sì. Certo,
TV.
Grazie. Si è spostato improvvisamente dalla parte del nemico,
nel
mondo della moda.
Nel mondo della moda.
Che quindi. Poi lei dice, vabbè, c'è coerenza, perché comunque col punk la moda...
È cioè, interessante come
sì, è interessante
evoluzione.
Come evoluzione, perché comunque erano quelli che andavano a romper cazzo a De Gregori, però eccoci qua.
Allora... Certo. Insomma, vedi. Speriamo veramente di avervi incuriosito, ma merita veramente il libro di Stefano Di Trapani.
Grazie.
Libro esce come Demented Burro Cacao,
cioè,
come
certamente.
Autore, e Italian Futuribili per Minimum Fax, quindi cercatelo, ma si trova facilmente, insomma, essendo la casa editrice insomma,
sì, diciamo
di
ben
livello.
Distribuito.
Esatto.
Sì, sì, sì.
E io ringrazio anche Riccardo Papacci.
Grazie a voi, grazie Gianluca.
Grazie Riccardo.
Vi consigliamo di visitare Droga Magazine su internet, lo trovate, ci sono tanti bei contenuti. Vabbè, in conclusione, poi tu sei anche musicista, darci ultimi ragguagli su, insomma, Trap Acoustic, su Isalò.
Ci sono varie cose, sì, ci sono varie date in avvicinamento, però guarda, in questo momento preferirei non fare promozione.
Che
sai
signore.
Perché ti spiego, perché qua fanno tutti promozioni in 5 minuti, c'è una scuola, ne possono più. Se volete saperne qualcosa, mi cercate su Facebook e mi trovate là, ecco, diciamo.
Ecco, possiamo dire che se, visto che tra poco ci sarà il podcast anche di questa intervista e di questo special dedicato agli Italian Futuribili, ecco, se cercate tra i nostri podcast troverete anche quando Stefano venne come Trap Acoustic,
sì.
Con set acustico, e quindi potete andargli ad ascoltare,
sì, sì,
intanto
sì,
il podcast,
esatto.
Di quella chiacchierata, e anche del hai fatto anche
sì,
un live
sì,
set
live, mini live.
Nei nostri studi. Quindi è Love Muchacha, riferito a al marito più.
Beh,
in modo.
Realtà sembrava proprio un inno al lesbismo, in realtà era riferito al marito, questo gioco di parole fra muciaccia e muciaccia. Quindi non male, perché comunque è una situazione un po' ambigua che ci piace sempre a noi l'ambiguità. Sempre. Oggi come oggi l'ambiguità non piace, invece
almeno così ci vogliono un po'.
Ma il sale della vita, perché alla fine è il sale, il pepe.
E allora, eccola qui, Gio Squillo, I Love Muciaccia 1984, grazie ai nostri ospiti Stefano Di Trapani e Riccardo Papacci. Finisce anche qui Alternitalia, tra poco Chameleon con Domenico Mizu Carrara. Alternitalia tra poco in un podcast su Radio Città Aperta, ma anche su alternitalia.podomatic.com e su Spotify. Alternitalia tornerà venerdì prossimo dalle ore 16 e io sarò di nuovo in onda lunedì sempre dalle ore 16 con Puzzle e mercoledì dalle 10 con Mercoledì Morning. Buon weekend, ciao da Gianluca Polverari, buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Wow.